A Luca, l'Evangelista, piace proprio questo evento della ascensione, mentre gli altri evangelisti lo sorvolano o mettono così un inciso al passato. Luca lo descrive addirittura due volte nelle sue due opere, nei due libri, il Vangelo, Vangelo secondo Luca, e gli Atti degli Apostoli, che sappiamo unanimemente ormai attribuiti alla penna appunto di questo evangelista. Tant'è vero che chiude il Vangelo, ed era il brano che abbiamo ascoltato, tutto sul Vangelo, tutti i 24 capitoli del suo Vangelo, proprio con il racconto dell'ascensione. Ma inizia poi, quasi facendo la cerniera, la nuova opera, gli Atti degli Apostoli, ancora parlando e descrivendo l'ascensione nel modo più prolungato che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ed è proprio a queste opere che fa riferimento l'incipit degli Atti degli Apostoli. Nel mio primo racconto, o Teofilo, c'è la persona, forse anche una figura retorica, una figura immaginaria per indicare Teofilo a cui chiama Dio. Cioè la parola è affidata a tutti coloro che amano il Signore, tracciando appunto questo ponte tra la prima opera e questa. E come è da vedere l'ascensione? E perché appunto Luca insiste tanto su questo, che a primo acchito potrebbe sembrare qualcosa non immediatamente bello. Perché? Perché potremmo dire, ma cosa fa Gesù? Ha tirato in piedi tutto quello che sappiamo e sul più bello lascia i suoi sotto. Facile così. Ha tirato in piedi l'universo e poi dice adesso tocca a voi, adesso raggiungetevi. È da intendere così sicuramente, no? Certo. Però di fatto potrebbe dare un po' adito a pensare a questo. E cioè che il Signore abbandona i suoi. Gesù non abbandona i suoi. Certo è vero, si stacca. Il Vangelo usa quello che si chiama il passivo teologico, veniva portato su in cielo per dire che è il Padre, è Dio che lo sta chiamando a sé. Ma appunto Gesù si stacca dai suoi, ma non li abbandona. Un conto è staccarsi, un conto è abbandonare. Ci comprendiamo bene pensando al modo con cui noi veniamo al mondo. Dopo i 9 mesi del grembo, se uno vuole vivere deve venire fuori, deve venire alla luce. Ma appunto venendo alla luce si taglia il cordone umbilicale, si stacca dalla madre. Ma la madre non lo abbandona quel nascituro. E il bambino non abbandona la mamma, il papà e via di seguito. Quindi c'è un distacco certo, che addirittura è vitale, perché se non ci fosse quel taglio non potrebbe vivere, ma non viene abbandonato. Il bambino, quando smette di gattonare, deve staccarsi da terra per poter camminare eretto in piedi, per poter fare le scale e tutto il resto. Ci sono dei distacchi che non sono abbandoni. Pensiamo ad esempio anche il periodo critico a volte dell'adolescenza, in cui ci sono dei distacchi. Perché? Perché il bacio non si vuole per i genitori, perché il Signore sembra lontano, distante, e lo si mette fuori caso dai propri vissuti. Perché? Perché? Ma appunto cambia il modo, non è che si abbandonano gli affetti. C'è bisogno appunto di rielaborarli, c'è bisogno di rifarli nostri, per poter entrare nella vita, fare centro poi dell'esistenza. Quindi ci sono dei distacchi che non sono abbandoni. Ecco, l'ascensione in questa logica. Gesù si stacca dai suoi, ma non li abbandona. E il Vangelo, le letture di oggi, di questa festa dell'ascensione, ci dà alcuni indizi per capire che Gesù non sta abbandonando i suoi, cioè non li lascia loro destino, non dice adesso raggiate. Il primo indizio è dato dalla benedizione, dal gesto col quale Gesù si stacca da loro e, alzate le mani, li benedisse. Notiamo che Gesù avrebbe avuto tutti i buoni motivi e le buone ragioni per dire guarda un po' questa qui. Avevano promesso mani monti sul più bello, mi ha voltato la faccia. Dove eri Pietro? Quando io salivo sulla croce, avevi detto darò la mia vita per te. E io dire Pietro sta calmo, fa il bravo, non canterà il gallo prima che tu abbia detto per tre volte: io non lo conosco, non sono solo lì, con un certo nome con lui. Dove eravate? Poteva dire così. Dove eravate? Ve l'avevo detto. Quante volte vostra famiglia, diciamo, te l'avevo detto e non ti piccare il naso. Ecco, vedi che ho ragione. Gesù non fa nulla di questo. E ne aveva i buoni motivi. Gesù benedice. Lì benedisse. Un dire bene. Anche di questi qui che hanno la testa dura, anche di questi che hanno detto no, anche di questi che l'hanno rinnegato, anche di questi che l'hanno tradito. E allora Gesù dice bene anche della nostra storia, anche dei nostri cuori. Ecco il primo indizio. Non se ne va, non li abbandona, perché avrebbe dovuto tenere il muso, e invece li benedice. C'è una presenza che fa bene. Questa è la benedizione. Il secondo indizio è la gioia dei discepoli. Normalmente quando noi salutiamo definitivamente una persona, pensiamo anche, certo, alla morte, non siamo contenti. È vero, magari qualcuno anche sì, ma che finalmente non deve più. A volte anche le stesse persone che ci lasciano sono contente di andare. Perché? Perché non vogliono più dare da pensare, non vogliono più dare il lavoro, non vogliono più. Oppure arrivano stanchi nella vita, dicendo appunto è meglio che me ne vada. Ma normalmente non si è nella gioia. Eppure i discepoli hanno visto che Gesù è stato tirato su, come dice il Vangelo alla lettera, in alto, e sono nella gioia. Cioè, deve essere intervenuto qualcosa che li ha fatti cambiare, che ha fatto capire appunto che quel distacco non è un abbandono. Ecco perché sono nella gioia. Cioè, Luca ha definito anche il Vangelo della gioia. Pensavo che solo l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, il cantico di Maria. E non potevo che finire con il tema della gioia, perché qui siamo proprio le ultime battute. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Appunto questo è il secondo indizio, per dirsi che non ci ha lasciati in asso, non ci ha abbandonati. Si è staccato da lui, ma la sua presenza continua. Quindi questo è il secondo indizio della gioia. E poi il terzo è quello della testimonianza. Se fosse andato sbattendo la porta, è chiaro che non gli sarebbe portato nulla. E invece Gesù cosa dice? Di questo voi siete testimoni. Di questo voi siete testimoni. Chi è il testimone? Colui che può dire: io c'ero, io ho visto, io ho sentito, lo dico a tutti. Chi è il testimone del Vangelo? Chi è il testimone di Gesù di Nazaret? È colui che dice: io l'ho incontrato questo Signore, ci ho messo sulla vita. E cerco appunto di affidarlo anche agli altri, perché? Perché è un motivo troppo importante per tenerlo solo per me. Di questo voi siete testimoni. E allora non è un Gesù che abbandona i suoi. Appunto si allontana, ma non li abbandona. E anzi affida tutto il tema della testimonianza. Allora, questi tre indizi: la benedizione, la gioia, la testimonianza. Sono tre indizi buoni per appunto provare che il Signore non ha abbandonato i suoi. Agatha Christie ce li insegna per risolvere i suoi gialli, i suoi delitti. Un indizio, un indizio, due indizi, una coincidenza, tre indizi, una prova. Ecco qui la prova provata, che Gesù non ci abbandona, ma appunto quel taglio del cordone umbilicale diventa: adesso cammina. Hai tutte le possibilità per farlo, per crescere, per entrare appunto nelle scelte e nelle decisioni della vita, non da solo, ma con questa benedizione, con questa gioia, con questa testimonianza.